Ben ritrovati, siamo al nono incontro. Beh, non possiamo non ricordare il dramma surreale che stiamo vivendo, il dolore che tanta gente subirà in questi giorni. L'ultima volta abbiamo commentato il capitolo quarto e abbiamo visto che i primi testimoni dovevano giustificarsi davanti alle autorità, prima al popolo, poi alle autorità. E abbiamo visto che è iniziata la prima persecuzione, molto leggera, ma è cominciata la prima persecuzione. Oggi continuiamo il capitolo quarto e lo finiamo. E la prima parte di questo capitolo c'è un famoso sommario, quei famosi sommario che ci sono ogni tanto lungo il percorso. E il sommario dice così: la moltitudine di coloro che erano diventati credenti avevano un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era in comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti fra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case, li vendevano. Portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio dell'esortazione, un levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato, deponendolo ai piedi degli apostoli. Come dicevo, il secondo sommario, poi ce ne sarà un terzo, lo leggeremo dopo, commentandolo brevemente. Questo è già il terzo, il primo l'abbiamo sentito. L'autore, man mano che cammina, fa delle sintesi e ricorda i temi centrali che si ripetono sempre. Rispetto agli altri, questo si sottolinea i beni condivisi e il terzo si sottolinea i prodigi che aumentavano da parte degli apostoli. Siamo negli anni 80-90, l'autore ricorda che quelle cose primitive riguardano tutte le chiese e sono il modello per le chiese future, il modello anche per la nostra chiesa. Il primo sintetizzava così: erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Se ricordate, l'abbiamo già commentato al capitolo secondo: l'ascolto della parola, la comunione fraterna, il pane spezzato e la preghiera quotidiana. Questi sommari sono sempre introdotti dalla parola perseveranza e finiscono sempre, aumentano, il numero dei credenti aumenta. La perseveranza è un altro tema centrale. I neofiti, chi iniziava, c'era l'entusiasmo, ma poi si perdeva l'entusiasmo. Una cosa fare il bene un'ora, un'altra cosa fare il bene continuativo. Deve essere qualcosa di stabile, cioè avere questo centro che ti fa andare avanti, legato alla roccia, anche quando ci sono difficoltà. Il primo tema era l'insegnamento degli apostoli, cioè l'ascolto della parola. L'ascolto della parola personale, liturgica, comunitaria. Cioè l'ascolto della parola deve servire per rinforzarsi, per fare scelte, per avere idee, per essere conformi alla figura di Cristo. E il segno concreto che l'ascolto della parola era costante era, come dice il testo di oggi, nessuno considerava sua proprietà quello che apparteneva a tutti. Cioè questo superamento della proprietà privata, che è il pilastro di ogni legge di economia di mercato, che è fonte di cupidigia, fonte di violenza. Non è, la Chiesa ne parla in modo ideale, ma così ideale non era. Perché dopo pochi anni la prima comunità aveva grosse difficoltà, era proprio nella povertà, vuol dire che non funzionava proprio tutto. Si è discusso molto su questa cosa della Chiesa primitiva, il comunismo della Chiesa primitiva. Se ne parla molto e si fa fatica a capire. Dietro c'era probabilmente anche l'idea che il Signore sarebbe tornato presto. Poi non è stato così, sono passati 2000 anni e ancora non è tornato. Ma la convinzione che tornasse presto c'era. Poi c'erano i modelli degli Esseni, di Qumran, di altre sette religiose. Ma il tema centrale è far capire che la fede non è qualcosa soltanto di individuale o di spirituale, ma deve condizionare la vita. Comunque ha a che fare con la vita pratica di tutti i giorni e ha a che fare con la comunità. Poi c'è la comunione e poi c'è ancora lo spezzare il pane, l'abbiamo già detto. Lo spezzare il pane ricorda l'Eucaristia. La messa veniva chiamata lo spezzare il pane. Fate questo in memoria di me. Cosa ha fatto Gesù? Ha preso il pane, ha ringraziato e l'ha condiviso. Tu cosa devi fare? Tu fai della tua vita, che sei amato, un dono, un ringraziamento, una condivisione. A questo proposito è stato molto bravo Papa Francesco, che è sempre molto semplice. Lui dice così: nella Chiesa delle origini questa coinonia, cioè questa comunione, questa comunità rimanda alla partecipazione al corpo e sangue di Cristo. Per questo facciamo, quando facciamo la comunione, diciamo ci comunichiamo, entriamo in comunione con Gesù e da questa comunione con Gesù arriviamo alla comunione con i fratelli e le sorelle. E questa comunione al corpo e al sangue di Cristo che ci fa nella Santa Messa si traduce in unione fraterna. E quindi anche a quello che è più difficile per noi, mettere in comune i beni e ad accogliere il denaro per la colletta a favore delle chiese. La madre di Gerusalemme, se le offerte che noi facciamo hanno questo significato. Certamente riscaldamento alla luce, ma non si può fare la messa senza raccogliere soldi. Sembra assurdo dire questa cosa, ma il significato è proprio questo. Fai comunione, ascolti la parola, condividi. E tanto bene che si fa grazie ai soldi che voi date. Io non ho la banca per dare a tutti i soldi che domandano in questo momento. Questa è la condivisione. E lui, Papa, dice, se voi volete sapere se siete buoni cristiani, dovete pregare, cercare di accostarvi alla comunione, alla riconciliazione, ma quel segnale che il tuo cuore si è convertito è quando la conversione arriva alle tue tasche. Papà è sempre molto... quando dice anche la bara non ha tasche. Ecco, il quarto pilastro è la preghiera. Ecco, oggi dicevo il secondo pilastro e anche questo parla della comunione e poi termina, come avete sentito, con l'esempio di Giuseppe che condivide i beni. E subito dopo sentiremo un testo terribile, forse il più duro che c'è in tutti gli Atti degli Apostoli, per far capire che c'è questa chiesa ideale, ma c'è anche l'altro aspetto. È vero che c'è questo aspetto qui ideale, ma non è così ideale, perché la realtà è un po' diversa. E il pericolo è sempre quello che succede nel secondo esempio. Al versetto 32 dice, la moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuor solo, un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva. La cosa da notare, la moltitudine, c'è una moltitudine e poi c'è un cuor solo. Una moltitudine e uno solo. È proprio la sproporzione. Vuol dire che c'è una moltitudine grande, ma sono tutti uniti. E in questa moltitudine, facciamo parte anche noi. Aveva un cuore solo, che vuol dire concordi, unanimi, che vuol dire essere d'accordo, avere la stessa mentalità, la stessa volontà, lo stesso impegno di collaborazione. Cioè se siamo insieme, tutti abbiamo lo stesso progetto, poi abbiamo idee diverse, ma il progetto è quello. E vengono chiamati credenti. Non sono appartenenti a una credenza qualunque, ma sono arrivati alla fede. Credenti in un Dio che è Padre. Non è un Dio qualunque, ma quel Dio che è Gesù, quel Dio che ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio. In quel Gesù che abbiamo visto morire in croce, che abbiamo ucciso, che è risorto. È in quel Dio lì che siamo credenti, nel quale crediamo. Ecco, questo fa nascere il numero della comunità con un cuore solo e un'anima sola. Se abbiamo tutti la stessa esperienza di Dio. C'è una comunità che non è fatta di amici. Gli amici si scelgono. Gli amici si possono anche lasciarli perdere. La fratellanza no. Non siamo amici, ma fratelli. Le relazioni o sono diaboliche, cioè che dividono, o sono simboliche. La Chiesa è una comunità che unisce. La verità è sempre simbolica, la menzogna sempre divide. E qui dice, e anche se erano tutti e avevano un accordo profondo, nessuno diceva a sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune. Questa formulazione è molto generica, ogni cosa, quale cosa? Beh, innanzitutto la vita, l'amicizia, la relazione. E questa relazione, se c'è fratellanza, tocca anche la tasca, come dice il Papa. Ma non è solo soldi. E questa è la cosa sicuramente più difficile. Sono quelle persone che hanno capito che c'è il Dio Mammona e il Dio che è padre. Sono coloro che hanno capito che la vita ha senso quando doni, non quando possiedi, non quando accumuli. E avendo Dio come padre, è chiaro che nasce un rapporto nuovo. Il regno è quel luogo dove Dio regna. Se regna su di me, regna su di te, i rapporti devono cambiare. Insomma, un Dio, i beni non sono Dio da possedere, ma sono fatti per vivere. Sono mezzo, non fine. Il versetto 33 dice, con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore. E tutti godevano di grande favore. In che modo rendevano testimonianza alla risurrezione? Nel modo di vivere. Vivere così significa che Cristo è risorto. E oggettivamente possiamo capire che è un miracolo questo, no? Vivere in comunione è veramente un miracolo, è il segno che Cristo è risorto. E qui per la prima volta si unisce la parola rendere testimonianza. Rendere, si dice di solito rendere grazie. Qui per la prima volta si dice rendevano testimonianza. È la prima e unica volta che c'è questa unione tra testimonianza e rendere. Perché la testimonianza di amarsi è il vero rendere grazie. Il vero modo per rendere grazie è l'amore, è la capacità di amarsi. È questa testimonianza dell'amore che è più forte della morte ed è segno di risurrezione. San Giovanni lo dice nelle sue lettere, sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. E poi il testo dice ancora, e tutti godevano di grande favore. Oppure una grande grazia era su di loro. Grazia vuol dire carin, caris, che vuol dire grazia, vuol dire bellezza, vuol dire bontà, vuol dire gratuità, vuol dire dono, vuol dire amore. Tutte le parole che fanno sì che la vita sia bella. Se la vita non è così, è una disgrazia. Ecco perché è importante, godevano del favore del popolo. Di questa comunione fanno parte anche i beni della terra. Nessuno, infatti, tra loro era bisognoso. Qui vorrei citare il famoso convegno di Davos nel 1919, in gennaio. L'ANSA ha pubblicato una brevissima sintesi che dice così. Un'elite di 2.153, quindi poco più di 2.000 persone, paperoni del mondo, è più ricca di 4 miliardi e 600 milioni di persone. La quota di ricchezza della metà più povera dell'umanità, 3 miliardi e 800 milioni di persone, non sfiora l'1%. La quota di ricchezza in possesso dell'1% più ricco supera la quota del 70% più povero. E a Davos dicevano, terminando, ci vorrebbero 5 generazioni per i discendenti del 10% più povero per arrivare a percepire il reddito medio nazionale. 5 generazioni. A questo proposito vorrei citarvi, per far capire la serietà di questo tema della ricchezza, questo tema dell'attaccamento ai beni, un Midrash che forse qualcuno di voi conoscono, un Midrash molto bello. I Midrash sono commenti ebraici ai testi biblici. E questo Midrash dice così: il primo giorno, dopo la creazione, l'uomo vide la creazione, alzò gli occhi al cielo, pieni di stupore. Il secondo giorno, guardando il cielo, dissero: quanto è buono Dio. Il terzo giorno, guardando il cielo e la terra, dissero: quanto è buono Dio che ha fatto il cielo e la terra. Il quarto giorno, guardando la terra e Dio, dissero: quanto è buona la terra che ha dato Dio. Il quinto giorno, guardarono la terra e tacquero. Il sesto giorno, cominciarono a scannarsi per possederla. Il sesto giorno è il giorno dell'uomo, e allora è nata la storia di lotte dell'uomo, di chi possiede di più. Tutta la rivalità mimetica e tutto lo stare insieme tipico del male, per cui si è usciti dal giardino e il paradiso è diventato deserto. E poi c'è anche il settimo giorno, Dio si riposò. Dio si riposa nel sepolcro per andare a trovare tutti quelli che si sono scannati e per dare la risurrezione all'ottavo giorno. Il racconto che abbiamo ascoltato è l'ottavo giorno, dove c'è la comunione, o meglio, l'ideale della comunione da raggiungere. E il testo poi finisce, che abbiamo letto, versetto 36, così Giuseppe, si parla di comunione, e c'è un esempio, Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio dell'esortazione. Un levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette, ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi della croce. Ecco, Giuseppe è il primo personaggio esterno dal gruppo degli apostoli che compare negli Atti degli Apostoli, che ha un ruolo importante, che gioca un ruolo importante. E viene soprannominato Barnaba, probabilmente perché erano tanti i nomi Giuseppe per distinguerlo, ma cambiare il nome significa anche dare importanza al personaggio. Pensate Pietro, Abramo, Paolo, tutti i nomi cambiati. Quindi cambiare il nome vuol dire anche dare importanza. Ed è un personaggio importante che leggeremo, troveremo col tempo. Sarà quello che accompagnerà e farà accogliere Paolo dalla comunità che non lo sopportava, di cui aveva paura per le persecuzioni, e sarà lui che inizierà la predicazione ad Antiochia e formerà la prima chiesa di Antiochia assieme a Paolo. Qui dice che è un levita di Cipro, vuol dire che è in diaspora, è un ebreo, è un levita, è un sacerdote, un uomo colto, ma è in diaspora, cioè non in Israele ma fuori. Luca ci ricorda che non sono solo pezzenti tra la prima comunità, ci sono tanti poveri, ma ci sono anche persone colte, ci sono anche latifondisti, sacerdoti di Gerusalemme, tra cui questo Barnaba. Cosa fa Barnaba? Fa quello che fanno gli altri, vende il campo e lo condivide, e viene portato come modello, come esempio. E Luca traduce il nome Barnaba dicendo, e lo chiama con figlio della consolazione, che non è vero. La vera traduzione ebraica, aramaica e greca è figlio di Nebo, che è un dio di Babilonia. Non era uno studio, l'ha fatto apposta evidentemente, no? E ha dato il nome popolare, che è figlio della consolazione, probabilmente perché era quello che era capace di dare coraggio con la sua parola. E Giuseppe significa Dio aggiunga, l'abbiamo detto tante volte, Dio aggiunge. Le cose non sono mai casuali. Dio aggiunga tanti che facciano come Lui, che diventano modello come Lui nella condivisione. Se queste cose Luca le racconta, vuol dire che già in quegli anni, quelli che stavano bene, cominciavano a dimenticarsi del messaggio cristiano. E Paolo lo ricorderà, si troveranno tanti insieme, fanno la messa, i ricchi mangiano a parte, i poveri hanno fame. Quindi il tema rimane sempre. Ecco, fino qui è raccontato l'ideale, il paradiso terrestre. Il testo che leggiamo adesso è il testo più duro che esista nel Nuovo Testamento e non lascia mai indifferenti. Ed è difficile capire il significato, o meglio, si fa fatica a capire com'è possibile che ci sia questa durezza. Cioè, dov'è tutta la misericordia? C'è un altro racconto, anche Paolo avrà lo stesso problema con un pagano, ma lì c'è il perdono, qui c'è proprio la morte. Luca parla sempre di misericordia, il Dio buono. Com'è possibile che ci sia un testo così? Allora, gli esperti hanno fatto di tutto per cercare di capirlo. E il motivo, qualcuno dice, è un testo che c'era già prima. E non l'ha scritto Luca, ma è stato aggiunto dal redattore. Qualcuno parla di fonti precedenti. Perché questo testo assomiglia molto alla durezza che c'è nell'Antico Testamento. Nel libro di Giosuè, nel capitolo 7, c'è un testo simile, altrettanto duro. Ma leggendo l'Antico Testamento dici, ci sta. Ma negli Atti degli Apostoli questo brano non ci sta. Ora si comincia a dire che forse è una parabola. Però non va bene anche questo, perché la parabola vuol dire che toglie il valore, l'impatto di questo testo. Qualcuno parla che è un valore simbolico, è un insegnamento particolare contro la falsità. Noi lo leggiamo così. Quello che è importante è capire il centro, l'essenziale di questo testo. E il testo dice così. Un uomo di nome Anania, con sua moglie Saffira, vendette un terreno e tenuta per sé, d'accordo con la moglie, una parte del ricavato, consegnò l'altra parte deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse, Anania, perché Satana ti ha riempito il cuore, cosicché hai mentito allo Spirito Santo e hai trattenuto una parte del ricavato del campo? Prima di venderlo, non era forse tua proprietà? E l'importo della vendita non era forse a tua disposizione? Perché hai pensato in cuor tuo a questa azione? Non hai mentito agli uomini, ma a Dio. All'udire queste parole, Anania cadde per terra e spirò. Non è proprio il massimo, no? Sembra quasi che è stato Pietro. Un grande timore si diffuse in tutti quelli che ascoltavano. Si alzarono allora i giovani, lo avvolsero, lo portarono fuori e lo seppellirono. Avvenne poi che circa 3 ore più tardi entrò sua moglie, ignara dell'accaduto. Pietro le chiese, dimmi, è a questo prezzo che avete venduto il campo? Ed ella rispose, sì, a questo prezzo. Allora Pietro le disse, perché vi siete accordati per mettere alla prova lo Spirito del Signore? Ecco, qui alla porta, quelli che hanno seppellito tuo marito porteranno via anche te. Ella all'istante cadde ai piedi di Pietro e spirò. Quando i giovani entrarono, la trovarono morta, la portarono fuori, la seppellirono accanto a suo marito. Un grande timore si diffuse in tutta la chiesa e in tutti quelli che venivano a sapere queste cose. Beh, insomma, come lezione, c'è una lezione dietro, no? C'è qualcosa di molto grave, bisogna dare molto peso. Questa cosa in futuro non deve più succedere. Avete visto dalla posizione ideale che abbiamo sentito prima, quella della Genesi, qui c'è il dramma di Anania e Saffira. Cioè la verginità iniziale è già sparita di questa chiesa primitiva. La chiesa scopre che c'è la potenza dello Spirito, ma ci sono anche questi aspetti, c'è anche questa cosa. Anania, sembra strana sta cosa, significa Dio è misericordioso. E Saffira vuol dire la bella. rappresentano la prima coppia che appare nel Nuovo Testamento e corrisponde alla coppia originaria della Genesi, Adamo ed Eva. Adamo ed Eva abitavano nel giardino e la menzogna li ridusse il giardino in deserto. Qui vediamo cosa produce la menzogna all'interno della coppia, che è all'interno del giardino. Il tema centrale è questo, è la menzogna. Queste persone vendono la proprietà e tengono una parte, perché l'hanno fatto. Nella Chiesa non ci sono, non c'è questo obbligo. I rapporti della Chiesa nascono per ispirazione, io dono perché sono ispirato, perché mi sento di farlo, ma non c'è obbligo, non c'è neanche una legge. Perché l'hanno fatto? Lo dice Pietro stesso, no? Prima di venderlo non era forse tua proprietà? Ma Pietro disse, Anania, perché Satana ti ha riempito il cuore, così che hai mentito allo Spirito Santo e hai trattenuto una parte per te? Insomma, vedete, non è più una domanda etica, ma teologica. Dice, perché avete mentito allo Spirito Santo. È come dire, voi avete ascoltato gli Atti degli Apostoli, avete capito fino adesso che il perno è lo Spirito, le cose avvengono per lo Spirito opera, e lo Spirito crea comunione. Questa cosa che avete fatto significa rompere la comunione, è contro lo Spirito. Capite? Chi ascolta queste cose e cresce deve capire quanta importanza bisogna dare alla comunione. Rompere la comunione è andare contro Dio, contro lo Spirito Santo. Insomma, la parola di Pietro svela la verità, fa emergere la menzogna. E qual è la verità? Che la menzogna porta alla morte della comunione. Fausti dice, svelare la menzogna è il più grande atto di misericordia. Insomma, la parola di Pietro svela la menzogna e svela non soltanto la menzogna, ma svela il male che c'è nella storia, che c'era al tempo di Gesù, che c'è l'antidio, che c'è Satana, il divisore, l'accusatore, di cui Luca ne ha parlato molto alla passione di Gesù. Insomma, all'interno di questa forte comunione c'è anche questo aspetto, c'è la grazia, ma c'è anche l'insidia costante che nasce dal denaro. È interessante vedere come in questo contesto, ma anche la prossima volta con gli diaconi, le prime beghe nella Chiesa nascono per i soldi. Avrà un significato questa cosa, no? E sarà sempre così. Il tarlo sta sempre qui. L'attaccamento ai beni può diventare un serio impedimento al servizio e all'amore. Per questo Gesù è molto duro nel Vangelo, è duro con la legge e con la ricchezza. L'attaccamento ai beni rende difficile l'amore, ma anche verso la moglie. Sono uomini e donne attaccate al conto che rende difficile l'amore. Nel libro della Genesi c'è la menzogna che riduce al giardino prima, e qui c'è l'opposto. Fausti dice una cosa molto bella, dice la Chiesa non è mai perfetta, e per fortuna, se fosse perfetta non ci sarebbe posto per nessuno, neanche per noi. La Chiesa non è mai perfetta, denaro e menzogna sono il suo peccato originale, con cui deve sempre fare il conto. Il peccato di Anania e Safira non è aver dato solo una parte, potevano dare anche niente, ma la menzogna contro lo Spirito. I due che mentono muoiono. La menzogna nel rapporto, in qualunque rapporto, crea morte. Anche nel rapporto di coppia, la menzogna porta alla morte. Questo è il significato di questa cosa. San Girolamo, uno dei padri della Chiesa, diceva non è stato Pietro a uccidere questi due, no? Non augura affatto a loro la morte, ma con lo spirito profetico annuncia loro il giudizio di Dio, affinché la punizione delle sue due persone serva da insegnamento a molti. Però se notate, qui si parla di Spirito Santo, forse veramente questo è il famoso peccato di cui parlava Gesù, l'unico peccato non perdonabile, quello contro lo Spirito Santo. E il peccato dello Spirito Santo è contro l'evidenza. Qui c'è una menzogna evidente e si nega l'evidenza. Questo è contro lo Spirito Santo. All'udire queste parole, Anania cadde a terra e spirò. Un gran timore si diffuse in tutti quelli che ascoltavano. Dicevo, è l'unica volta che c'è questa durezza, senza appello. In un altro caso c'è il perdono, c'è la possibilità di conversione. Qui non c'è possibilità di conversione, proprio perché dicevo prima, dove c'è la menzogna, c'è la morte. Non c'è più soluzione. E qui Luca, per la prima volta, è l'unico autore che per morire dice spirare. Lo usa qui e anche per Erode nel Vangelo, che vuol dire essere a corto di respiro. Respiro bloccato. Qualcuno pensa che questo sia diverso, pensano che siano morti per motivi emotivi, no? Scioccati e hanno fatto un infarto. Ma qualcuno dice, non è una cosa psicologica, uno shock, quanto piuttosto, nel genere letterario, manifestare il giudizio di Dio, quando Dio condanna l'uomo è annientato. Vi leggo anche quella della psicologica. Fausti dice, la causa della loro morte improvvisa può essere il dolore provocato al vedere scoperto il loro inganno e averne capito la gravità. Certo, non è punizione di Dio, che è morto in croce per i peccatori. Il racconto evidenzia come libertà e verità siano necessarie alla vita della comunità, mentre la menzogna e la schiavitù la uccidono. Il testo denuncia la gravità mortale della menzogna, alimentata dalla sfiducia nell'altro e interesse personale. Sfiducia e interesse sono sempre presenti, bisogna riconoscerli, non mentire e pregare di essere liberati. E non è che sia stato Pietro a farlo morire, è morto lui. Questo brano ci mostra come la parola dà la vita, se è vera, e uccide se è menzionera. Sapete quanto è importante dare peso alla parola. Se è vera, fa vivere. Se è menzogna, uccide. Capire questo è la più grande cosa della vita. Più che le nostre relazioni, anche nella nostra società civile, anche tra gli stati, altrimenti è impossibile vivere. Il tema centrale, insomma, è questo. L'ultima frase di questo. Morire dobbiamo, mentire non bisogna. È l'insegnamento più alto che esiste nella Bibbia. La parola è fatta per comunicare la verità, non per mentire e chiudere in trappola gli altri. È meglio non essere nati che fare così. Ed è bello pensare che Anania e Safira siano morti dal dispiacere vedendo il male che hanno fatto. Volesse il cielo che facessimo sempre così quando mentiamo, che muoia almeno quella brutta parte che è in noi. Allora la terra tornerà davvero ad essere un giardino. Alzarono loro gli occhi. Il testo dice, alzarono loro i giovani, lo avvolsero, lo portarono fuori e lo seppellirono. Normalmente lo fanno i parenti, questo compito di seppellire. Qui sono i giovani, qui possiamo solo fantasticare. Ma forse potremmo dire e pensare che all'ipocrisia degli adulti ci pensano i giovani a seppellirla. Sono loro, le nuove generazioni, nello spirito, ad attuare percorsi di verità. 5 minuti e terminiamo. Leggiamo il terzo sommario, che come gli altri lo commentiamo 2 minuti soltanto. Avvenne poi, scusate, ho dimenticato la lettura della morte di Safira. Avvenne poi, circa 3 ore più tardi, entrò sua moglie, ignara dell'accaduto. Pietro le chiese, dimmi, e a questo prezzo che avete venduto il campo? Anche qui, Anania non l'ha chiesto, a lei lo chiede, perché? Lo chiede perché forse si ravveda, E qualcuno ha scritto, e forse anche bene che sia morto lui prima, e lei non l'abbia visto. Perché se l'avesse visto morto, avrebbe detto, è stata colpa sua, come ha fatto Eva con Adamo. Invece deve assumersi la sua responsabilità. E dice, ed ella rispose, sì a questo prezzo. Allora Pietro le disse, perché vi siete accordati, vuol dire sinfonia, eh? Una coppia che è in sintonia su tutto, anche su questo. Perché vi siete accordati per mettere alla prova lo Spirito del Signore? Ed il tema è sempre lo stesso. L'unica differenza è che a lei è stato chiesto la possibilità di cambiare, la possibilità di essere sincera. Margura, il teologo che spesso cito in questa lezione, dice «Non è casuale che le due crisi che attraversano l'età dell'oro del cristianesimo, secondo Luca, siano entrambe innescate da una questione economica, come dicevo prima. L'amministrazione altruistica dei beni è una dimensione, per così dire, ontologica, cioè riguarda Dio. La ricchezza fonda nei riguardi del povero una responsabilità sanzionata dal giudizio di Dio. Cioè il nostro comportamento verso i poveri ha a che fare col giudizio di Dio, non è un optional. La comunione fraterna creata nel battesimo assegna a ciascuno il compito di rispondere all'indigenza del fratello. Alla luce del giudizio di Anania e Safira, prefigurazione del giudizio finale scatologico, l'etica della condivisione dei beni acquista un'estrema gravità. Il denaro può uccidere. Leggo il testo e finisco il secondo sommario. Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Anche qui, tanti, se vi ricordate, dopo la persecuzione l'ultima volta, quando pregavano, cosa pregavano? Pregavano di avere la forza di vivere le persecuzioni e poi chiedevano anche, e dacci segni per poter convincere gli altri. Questo sta succedendo. Tutti erano soliti stare nel portico di Salomone. Nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più però venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne. Vedete, ogni volta c'è sempre una crescita di persone, un'altra volta, no? 5.000, eccetera, eccetera. Tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli sui lettucci e i barelle, perché quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti. Terminiamo qui. La prossima volta vedremo, di fronte ai problemi che ci sono economici, la scelta dei sette diaconi, i famosi sette diaconi. Grazie. E terminiamo con il Padre nostro, lo facciamo in comunione con tutti quelli che soffrono per questa guerra in Ucraina. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male. Grazie e buonanotte.